Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
È arrivato un altro martedì e un altro appuntamento con Voci dalle Dolomiti. Buona serata a tutti da Zenone Sovilla al microfono per questa trasmissione di Radio Cooperativa che si occupa delle tematiche riguardanti la montagna e in particolare la zona della provincia di Belluno e dintorni. Eccoci dunque al nostro ospite di questa settimana di Voci dalle Dolomiti a Radio Cooperativa. Diamo il benvenuto a Ezio Orzes, che è assessore all'ambiente, all'agricoltura e all'energia del comune di Ponte nelle Alpi. Buongiorno Ezio.
Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
Con Ezio Orzes faremo una chiacchierata partendo dall'esperienza del suo comune, il comune di Ponte nelle Alpi, che è vicino al comune di Belluno e che è noto fra l'altro per un'esperienza ormai durata parecchi anni nella quale ha costruito un ciclo dei rifiuti virtuoso per il quale è stato oggetto di vari riconoscimenti. Quindi direi di partire da qui, da questa vostra esperienza, che è una delle esperienze modello a livello nazionale, giusto?
Sì, beh, insomma, questo è, diciamo, il progetto per cui siamo più conosciuti appunto in ambito nazionale. Il nostro è un comune che è partito addirittura da un no, insomma, per arrivare a questo risultato. Negli primi anni 2000 la provincia aveva individuato sul nostro territorio la sede di una mega discarica provinciale da 1 milione di metri cubi e naturalmente i cittadini si sono opposti a questo progetto, un po' per la collocazione di questa discarica molto a ridosso delle abitazioni, un po' per evidenti problemi di natura tecnica che questo intervento avrebbe comportato, per cui pericolo di inquinamento delle falde eccetera. Ma poi, oltre che a dire no, molti di noi che allora militavamo in comitati e associazioni varie abbiamo cercato di pensare anche a una prospettiva diversa per la gestione dei rifiuti. Allora il nostro comune raggiungeva il 20% di raccolta differenziata, per cui era difficilmente sostenibile un no tu cura una discarica quando non c'era una politica che invece prefigurasse anche un modello diverso della gestione del ciclo dei rifiuti. È interessante da questo punto di vista anche la storia della nostra lista civica, perché poi molti di noi, confrontandosi con il territorio, hanno costruito proprio un programma di governo molto partecipato. È durato un anno e mezzo questo percorso, moltissime assemblee pubbliche che hanno approfondito proprio i singoli temi e che si sono tradotti poi in un programma elettorale, in una lista civica, che una volta che ha ottenuto il consenso ha cercato poi di metterli in pratica. Per quanto riguarda i rifiuti, noi abbiamo in un primo tempo cercato, visto che avevamo le idee molto chiare ormai sulla cosa giusta da fare, di coinvolgere tutte le amministrazioni vicine, cercando appunto di convincere, di sollecitare i politici, i nostri contermini, nel fare un progetto su una scala più vasta che coinvolgesse almeno la parte bassa della Val Belluna. Insomma, l'idea era quella di dire mettiamoci assieme e facciamo un'unica gestione della raccolta differenziata con degli obiettivi di eccellenza.
E questo in quale epoca avveniva?
Ed è dal 2004 al 2006. Io ho perso 2 anni, diciamo così, nel cercare di fare esattamente questa cosa. Tra l'altro c'erano allora, insomma, non sono una lista civica, ma l'orientamento è centro-sinistra, il comune di Belluno era un'amministrazione di centro-sinistra, la provincia centro-sinistra, il comune di Feltre altrettanto. Io avevo cercato di convincere un po' tutti questi soggetti a fare questa cosa assieme. Allora la provincia di Belluno era la provincia più arretrata del Veneto per quanto riguarda la raccolta differenziata.
E poi questa cosa non è andata in porto.
E questa cosa non è andata a posto. Io ho perso 2 anni proprio di energie e mi sono trovato di fronte a un muro di luoghi comuni, cioè tutti dicevano che era troppo rischioso, che la gente non avrebbe capito, che sì, era vero che forse si poteva fare in provincia di Treviso, ma da noi questo non avrebbe prodotto gli stessi risultati, che ci saremmo trovati con rifiuti abbandonati lungo le scarpate, i costi che aumentavano, insomma, tutta una serie di luoghi comuni e una scarsa volontà poi di capire e anche di lavorare in maniera concreta su questo tema. E alla fine, dopo 2 anni, insomma, ci siamo rotti le scatole e abbiamo deciso di andare da soli. Abbiamo costituito una piccola società 100% pubblica in house a cui abbiamo affidato i servizi, abbiamo fatto un progetto molto puntuale con un piano di investimento, abbiamo messo in atto una campagna di comunicazione che ha coinvolto in maniera molto attiva tutti i cittadini, abbiamo fatto moltissime assemblee sui territori, abbiamo interessato le scuole, per cui continuiamo a farlo, nelle scuole ne facciamo delle lezioni proprio su questi temi e coinvolgendo in maniera attiva anche con lavoratori, bambini, eccetera. E poi abbiamo acquistato tutto quello che serviva e distribuito sul territorio e poi siamo partiti. La cosa incredibile è che ne siamo passati dal 23% di raccolta differenziata in 3 mesi all'80% di raccolta differenziata.
Per cui questo partendo subito dal 2007, con Porta a Porta.
L'inizio del cambiamento del servizio che è avvenuto in maniera graduale sul territorio parte appunto dall'autunno del 2007 e noi il mese di gennaio del 2008 eravamo già oltre l'80% di raccolta differenziata. Questo per dire della capacità di risposta che c'è stata anche da parte dei nostri concittadini.
E le modalità di questa raccolta quindi erano a quel punto quali?
Prima c'erano tutti i cassonetti e le campane stradali, per cui raccolta, certo, diciamo così, di prossimità, e siamo passati a un modello di raccolta porta a porta a spinto, per cui non ci sono più cassonetti e campane, tutto viene raccolto a domicilio o viene conferito ai cittadini all'ecocentro comunale. Il nostro ecocentro comunale è un luogo dove ogni cosa che proviene da un'utenza domestica, una famiglia, trova una sua colletta, collocazione e segue poi una precisa filiera di recupero della materia. Certo. Quindi sì, che addirittura abbiamo oltre 20.000 accessi in un anno all'ecocentro, è un posto molto organizzato, gestito da 3-4 persone il sabato, ed è un luogo dove appunto ogni cosa alla fine viene affidata con un trasferimento di responsabilità al personale che via via poi riesce a riciclarla appunto nella filiera del recupero, che è una parte molto importante e molto avanzata peraltro nella nostra regione, dove si contano aziende che lavorano su livelli di assoluta qualità.
Certo, e dal punto di vista dell'utente, diciamo, il porta a porta significa che cosa gli viene chiesto di fare e per quali materiali?
Allora diciamo che le famiglie sono dotate di 4 contenitori, uno per la carta e il cartone, uno per il rifiuto organico, che ha tra l'altro un secchiellino particolare, da tenere sotto lavello, che permette anche l'evaporazione di una parte dell'umidità del rifiuto organico e limita anche i problemi di putrescibilità e di odori.
Cioè fatto a griglia.
A griglia, esatto, con i sacchetti in Mater B. E poi c'è appunto il contenitore del vetro plastica lattine, che vengono raccolte in un'unica soluzione e poi vengono divise da una piattaforma di riciclo, e poi c'è il contenitore del secco indifferenziato, cioè di tutto quello che non si riesce a differenziare. I cittadini espongono questi contenitori secondo un calendario che tutti hanno nelle loro case, espongono il contenitore alla sera o alla mattina presto e li recuperano dopo poche ore quando il servizio si conclude. Il servizio parte alle 5 di mattina, a mezzogiorno è già tutto raccolto.
Quindi sono sulla strada, si vedono quando c'è il giorno di raccolta i contenitori, non i sacchetti.
Di colore diverso, no, non abbiamo nessun sacchetto, anzi abbiamo tutti i contenitori appunto di colore diverso e anche di dimensione diversa. Per esempio nel centro del nostro comune, dove c'è una più alta densità abitativa, i contenitori hanno un volume più piccolo e c'è una maggiore frequenza di raccolta, proprio per cercare di andare incontro alle famiglie che vivono in appartamenti che hanno spazi
ridotti,
molto limitati, ecco.
Per stoccare, diciamo, il vetro piuttosto che la carta,
sì.
O così. Quindi, per esempio, se io abitassi a Ponte nelle Alpi, quante volte la settimana vedrei l'opportunità di svuotare, non so, il mio contenitore di vetro alluminio, per dire?
Allora, se lei abitasse proprio nella parte appunto a più alta densità abitativa, avrebbe dei contenitori da 40 litri, tra l'altro sono contenitori che sono sovrapponibili, il conferimento può venire da uno sportellino laterale, per cui di fatto tutto il kit che serve ad una famiglia forma una colonna da 120 centimetri di altezza per 40, per cui di fatto
quindi limitata.
Molto limitato. E vedete una raccolta settimanale del rifiuto secco, settimanale appunto del vetro, plastica, lattine, settimanale della carta e bisettimanale del rifiuto organico, cioè il rifiuto organico viene raccolto proprio per i problemi che dicevamo prima, due volte a settimana.
Quindi sostanzialmente a Ponte nelle Alpi non ci sono più nessun tipo di cassonetto o di campana per strada, diciamo. Sono stati liberati anche parecchi spazi in questo
assolutamente,
modo.
Assolutamente, c'è stato un segnale molto bello per dire, no, poi del livello di partecipazione dei cittadini che smonta moltissimi dei luoghi comuni, insomma, della politica, che dicevo prima, in alcune parti del nostro paese le frazioni, che sono entità molto, molto attive sul territorio, hanno organizzato delle manifestazioni, delle sagre, con i fondi raccolti hanno proprio abbellito con fioriere questi posti dove una volta c'erano i cassonetti, riportandoli, riconquistandoli un po' a un utilizzo diverso dentro i paesi. E questa è stata una cosa bellissima perché è stato un intervento spontaneo da parte delle frazioni, ma un segnale molto chiaro che non si sarebbe tornati indietro, insomma. E devo dire che poi, se vogliamo fare una riflessione anche rispetto alla grande difficoltà che abbiamo avuto nel cercare di convincere le altre amministrazioni a fare altrettanto, mi viene da dire che non sono tanto i cittadini, ma forse la parte più arretrata è proprio la politica, cioè l'incapacità della politica di capire che attraverso questi processi si può creare anche una diversa coesione sociale, è possibile anche qualificare, diciamo così, un territorio che è capace, insomma, di dimostrare anche un'attenzione e una grande qualità per gli aspetti ambientali, si possono ridurre, come è successo a noi, i costi del servizio e premiare anche i comportamenti più virtuosi di cittadini. Insomma, noi qualche volta continuiamo a guardare il nord Europa come, no, se fosse un miraggio irraggiungibile, e poi dove abbiamo la possibilità di fare altrettanto e forse anche meglio, perché noi non conosciamo risultati altrettanto importanti come
anche
quelli
meglio,
che abbiamo
direi
ottenuto.
Spesso.
Beh sì, perché pensiamo, insomma, che poi quegli 80% che abbiamo raggiunto nel primo mese si sono ulteriormente incrementati e siamo arrivati a superare il 90% di raccolta differenziata nel 2010 e nel 2011, cioè eravamo il peggiore, uno dei peggiori comuni della provincia e siamo da due anni il migliore comune d'Italia, ecco, questo per dire…
Tutto nel giro di 5 anni sostanzialmente.
Sì, dal 2008 esatto, al 2010 ne eravamo già al 90%, per cui 3 anni.
Quindi tre anni.
Per dire, in Europa non ci sono situazioni analoghe, ci sono paesi che mediamente si comportano meglio dell'Italia, non so, la Germania ha una media sicuramente più alta rispetto all'Italia, ma livelli, diciamo così, di eccellenza di questo tipo noi non ne conosciamo, tant'è che io sono stato chiamato proprio a Bruxelles 3 mesi fa da una commissione, un gruppo di lavoro che sta lavorando sui bandi europei 2014-2020. Presenti parlamentari europei, membri della Commissione europea, della Banca europea per gli investimenti, oltre a tutta una serie di osservatori di vari paesi che ci hanno un po' chiesto di questo piccolo, diciamo così, miracolo italiano per cercare di capire in che modo questo possa incidere sia per quanto riguarda la riduzione delle emissioni in atmosfera, per cui affrontando in maniera concreta anche il tema energetico, perché riciclare la materia è un qualcosa che permette di risparmiare energia rispetto a riprodurre i beni certo, partendo dalle materie prime, in che modo questo possa incidere positivamente anche in termini occupazionali. Noi siamo passati da 5,6 dipendenti agli 11 attuali che sono assunti direttamente con contratti a tempo indeterminato dalla società, più 4 persone che diamo lavoro, qui diamo lavoro fuori, per cui con una, attraverso una cooperativa sociale. E come questo,
e questo
possa...
Ti chiedo scusa, questo è un bilancio che comunque per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti per le casse comunali implica, rispetto a prima quando c'erano i cassonetti per strada, implica una spesa minore pur dando più posti di lavoro, oppure la spesa è la stessa? Qual è stata la dinamica?
No, c'è stata proprio una riduzione del costo complessivo del servizio che è del 14,7%.
Con la creazione dei posti di lavoro.
Assolutamente, cioè, noi abbiamo abbattuto i costi di smaltimento dei rifiuti. Pensa che prima spendavamo 450.000 euro all'anno per smaltire il rifiuto indifferenziato, cioè per buttare via, diciamo così, della materia. Noi l'anno scorso abbiamo speso 38.000 euro per smaltire il rifiuto indifferenziato, cioè ormai riusciamo a recuperare quasi tutto. E una parte di questa cifra naturalmente la impegniamo per dare un servizio di grande qualità, per fare il porta a porta. In questo modo servono più persone che lavorano, e una buona quota di questa cifra che risparmiamo l'abbiamo impiegata per dare lavoro a delle persone. Se vogliamo, abbiamo trasferito una voce di costo che prima impiegavamo per seppellire i rifiuti sottoterra in nuova occupazione, con un costo complessivo del servizio che è diminuito appunto del quasi del 15% in 3 anni.
Avete anche potuto monitorare il trend, diciamo, della produzione generale di questi materiali di cui ci si deve disfare e che vengono poi definiti appunto rifiuti, anche se spesso sono materiali facilmente riutilizzabili o riciclabili, un'utenza, voi l'avete potuta monitorare e vedere se comunque questa modalità ha anche responsabilizzato i cittadini rispetto a quanto producono, o continua un trend che negli ultimi anni in generale in Italia è sempre stato all'aumento, no? dei cosiddetti rifiuti?
No, ma c'è stata una contrazione anche significativa. Noi siamo attorno a una produzione complessiva a Ponte nelle Alpi, cioè di 380 e 390 kg abitante anno rispetto a una media nazionale che è oltre i 530, per dire. Perché è evidente che nel momento in cui si cambiano anche le modalità di servizio, per cui si è in qualche modo costretti a porre maggiore attenzione rispetto alle cose che circolano nella nostra abitazione, c'è anche un cambiamento culturale, insomma, che avviene, no? La gente è costretta in qualche misura a chiedersi, quando ha comprato qualcosa, quanto tempo è rimasto nella propria casa, se valeva veramente la pena acquistarlo, se non c'era magari un'alternativa che poteva in qualche misura ridurre il numero di imballaggi,
certo.
Perché tutti quanti sappiamo che appena arriviamo a casa, insomma, con le borse della spesa, abbiamo finito di mettere le cose, diciamo così, nella dispensa o nel frigorifero, ci accorgiamo che un terzo di quello che ci rimane è ancora in imballaggio, che diventa immediatamente un rifiuto. Questa è una cosa che non ci possiamo, voglio dire, più permettere come comportamento, ma non ce lo possiamo più permettere nemmeno, voglio dire, come società. Cioè, la materia deve essere assolutamente recuperata, deve essere usata con grande prudenza. Anzi, se vogliamo, proprio parlando di cambiamento culturale, una delle cose che mi piace sottolineare è che una delle obiezioni, insomma, no, che spesso sentivamo quando preannunciavamo la partenza di questo servizio, era che questa modalità di raccolta avrebbe in qualche modo messo in difficoltà alcune fasce della popolazione, per esempio le persone anziane, no, che avrebbero avuto, ha detto di qualcuno, difficoltà nel capire come poi gestire questi materiali dentro la loro abitazione. E quello invece, quello che è avvenuto è qualcosa di esattamente il contrario, cioè ci siamo resi conto che tutte quelle fasce proprio di popolazione che hanno vissuto anni di privazioni, che sono passati attraverso la guerra, no? Hanno trovato, diciamo così, un senso, hanno ritrovato un senso anche certo, riappropriarsi del rapporto con queste cose, insomma. L'usa e getta non è un qualcosa che appartiene a quella cultura, è un qualcosa che le persone che hanno 70 anni hanno sempre vissuto, diciamo così, con un grande disagio. E l'idea di ridare un senso, diciamo così, un valore alle cose, una volta diceva che non si butta via niente, insomma, no? Certo. Ha in qualche modo ricomposto anche questo di disagio che molti anziani provavano, insomma. L'usegetta è una cultura che in qualche modo moltissime persone, soprattutto anziane, hanno accettato di malo modo. E a me è fatto molto piacere proprio che in un'assemblea pubblica un anziano ci abbia fatto presente questa cosa, insomma, che il valore di quello che stavamo facendo anche dal punto di vista culturale, anche nei confronti dell'insegnamento che è importante dalle regioni.
Benissimo, facciamo una piccola pausa musicale nella nostra conversazione con Ezio Orzes, che è assessore all'ambiente, all'energia e all'agricoltura del comune di Ponte nelle Alpi, un comune riciclone per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, ed è appunto da questo tema che siamo partiti per questa intervista, che poi affronterà però anche varie altre questioni di attualità riguardanti sia le dinamiche istituzionali, la questione dei beni comuni e altri temi di attualità, specialmente per quanto riguarda il bellunese, ma declinabili anche in altre zone. La nostra pausa musicale è con The Freak Fandango Orchestra, una canzone che si intitola At the Beginning e che è diffusa dal sito web www.freemusicarchive.org secondo una licenza Creative Commons, la stessa con cui viene liberamente distribuita poi online nel sito www.bellunopop.it questa rubrica Voci dalle Dolomiti, che va in onda invece in FM sulle frequenze di Radio Cooperativa il martedì alle 17.30. E il sito freemusicarchive.org, che è una banca dati di musica di ottima qualità, è legato a una emittente in FM che dà voce all'underground musicale americano, in particolare della zona di New York, che si chiama WFMU, che appunto manda in onda anche degli show live, mandati in onda anche in diretta o registrati nei suoi studi di Jersey City, vicino a Manhattan, e poi mette a disposizione queste registrazioni di alta qualità, appunto, nel freemusicarchive.org. Ecco dunque la Freak Fandango Orchestra.
Time of her life, for the beginning of all the times, the only living being.
E dopo la Freak Fandango Orchestra riprendiamo la nostra conversazione con Ezio Orzes, assessore comunale a Ponte nelle Alpi. Stiamo parlando del ciclo dei rifiuti, una tematica che vede questo comune del Bellunese brillare a livello nazionale e non solo. È un comune che è diventato nel breve volgere di pochi anni un modello, passando alla raccolta differenziata spinta porta a porta. Una questione che volevo porre a Ezio Orzes è anche quella della tariffa alla quale i cittadini naturalmente sono sensibili, cioè questi sforzi, questa adesione anche culturale, come si diceva, all'idea di trattare in un altro modo le cose che ci avanzano in casa, ha anche un ritorno economico per gli utenti che si impegnano in questi progetti?
Eh sì, c'è una correlazione diretta tra la virtuosità dei nostri concittadini e la loro bolletta, quanto pagano appunto nella bolletta. Noi infatti applichiamo un metodo che è in grado di quantificare sostanzialmente i vari conferimenti dei nostri concittadini. Tutti questi contenitori che abbiamo distribuito sono dotati di un chip che identifica il contenitore proprio con l'utenza. Addirittura questi contenitori al momento della consegna sono stati anche georeferenziati, questo significa che noi sappiamo di chi sono e dove sono sul territorio. L'operatore, quando passa per il giro prima dello svuotamento, registra con uno strumento questi dati che vengono appunto raccolti e scaricati sul sistema gestionale della nostra società. E per quanto riguarda il contenitore del secco indifferenziato, cioè tutto quello che non si riesce a riciclare, questi conteggi per svuotamento determinano poi la parte variabile della tariffa. Per semplificare, i nostri concittadini pagano un canone, come il canone del telefono, una quota fissa, e poi pagano degli scatti. Gli scatti sono il numero degli svuotamenti del contenitore del rifiuto indifferenziato, anche se lo svuotamento corrisponde poi ad un peso specifico, o meglio, che viene calcolato con dei parametri.
Certo.
Di fatto, più si differenzia, meno secco indifferenziato rimane e meno si paga.
Ma c'è un'obiezione, no? Che alcuni scettici pongono quasi sistematicamente, che riguarda il rischio di dispersione e abbandono di rifiuti sul territorio proprio per ridurre il numero di svuotamenti, no? Poi ci sono i famosi furbi del cassonetto del comune accanto, che magari c'è ancora il vecchio sistema e che vanno di là ad abbandonare i rifiuti. La vostra esperienza di questi anni, che cosa ha registrato su questo fronte?
Ma allora, innanzitutto direi che è soprattutto un luogo comune, perché i dati poi sono questi. Noi abbiamo un monitoraggio sul territorio che, devo dire, è dato proprio dalla capillarità di questo tipo di servizio, cioè abbiamo molti operatori sul territorio che controllano anche il fenomeno degli abbandoni, un fenomeno che è assolutamente limitatissimo in termini di effettive di abbandoni effettivi, che tra l'altro noi controlliamo sui quali poi applichiamo anche proprio delle sanzioni abbastanza severe. L'unico aspetto che veramente non tolleriamo è proprio l'abbandono dei rifiuti. Da noi se viene trovato un sacchetto, questi sacchetti vengono aperti, ispezionati, molto spesso si trovano gli indizi che ci riportano le persone che
certo,
che li hanno abbandonati, e qui siamo veramente inflessibili, cioè, quelli che becchiamo si appunto prendono una multa che può arrivare anche a oltre i 300 euro.
Certo.
Ma per dire, insomma, queste multe sono state commisurate in 40, poco più di 40 il primo anno, un po' più di 30 il secondo, e questa quota è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi due anni. Questo per dare un'idea, diciamo così, di questo fenomeno in un comune di 8.500 abitanti.
Un fenomeno marginale,
anzi,
insomma.
Una cosa assolutamente marginale, anzi la cosa che ci viene Il fatto, diciamo così, la novità è proprio che mentre una volta se c'era un sacchetto in giro questo non veniva praticamente mai segnalato dai nostri concittadini, adesso c'è un'attenzione maggiore da parte di tutti, insomma, no? Perché poi vivere in un posto pulito e ben tenuto è qualcosa che fa piacere a tutti quanti, per cui c'è anche un maggiore controllo sociale. Il fenomeno dei rifiuti o del trasferimento dei rifiuti in altro comune è anche questo a nostro avviso qualcosa di molto limitato. Pensa che noi abbiamo ridotto la quantità di rifiuto indifferenziato da 2.900 tonnellate all'anno, cioè il rifiuto che prima portavamo in discarica, alle 248 che abbiamo portato nel 2011, cioè dalle 3.000 ai 248, abbiamo ridotto certo. Quasi del 92% il rifiuto conferito in discarica, cioè è impensabile che quantità così rilevanti possono essere trasferite nei bagagliai delle macchine.
Non sono un problema per i cittadini.
E soprattutto la risposta sta poi nella qualità del servizio che dai, perché se alla fine il cittadino trova una risposta giusta per ogni materiale, per ogni rifiuto, per ogni bene di cui si deve disfare, se c'è un posto per mettere ogni cosa diventa molto più semplice fare bene, tanto più se questo alla fine costa meno.
Certo. Pongo un'altra obiezione che a volte si sente sia nei cosiddetti opinionisti, che spesso poi non sono molto informati, ma anche invece da amministratori comunali o provinciali o regionali che sono convinti di altre soluzioni per motivi loro. Mi viene in mente per esempio il dibattito che è in corso da anni, più o meno stancamente, a Trento, dove la provincia autonoma, con il sostegno convinto del comune di Trento, vuole costruire un inceneritore di rifiuti, quando appunto fra le motivazioni, le argomentazioni di chi invece propone un ciclo diverso di gestione, vengono fatti degli esempi, quale quello per esempio appunto del comune di Ponte nelle Alpi, si cerca di smontare questa argomentazione dicendo che si sta parlando di una realtà territoriale di appunto 8-9 mila abitanti e che non è raffrontabile con una città per esempio di 100 mila abitanti. Di fronte a questa obiezione che cosa si può rispondere?
Allora, diciamo che questo secondo me è, insomma, un altro dei paraventi dietro cui si ripara la politica, che è incapace di fare delle scelte coraggiose, perché è indubbio che oggi ci sono le modalità per poter intervenire, magari non con risultati paragonabili al comune di Ponte nelle Alpi, però modalità per poter intervenire anche nelle grandi città. Ci sono degli ottimi esempi anche nazionali, prendiamo Novara, oltre 100.000 abitanti, che ha superato il 70% di raccolta differenziata e che adesso vuole passare la tariffa puntuale. Oppure prendiamo l'esempio che normalmente viene appunto preso a riferimento della città di San Francisco. Io ero pochi mesi fa ad un convegno organizzato a Parma, assieme proprio era con me il relatore Jake Messi, che è il responsabile del servizio di raccolta differenziata della città di San Francisco. Parliamo della seconda città in America con la più alta concentrazione abitante metro quadro dopo New York, è una città di 900.000 abitanti, tra l'altro con molti dislivelli, per cui è una città anche sulle colline, di fatto non semplice da gestire, che ha raggiunto il 78% di raccolta differenziata, insomma. E l'ha fatto proprio partire da una scelta politica chiara, cioè è questo che manca, l'elemento che manca è proprio capire da che parte stare. 20 anni fa San Francisco si è trovato di fronte alla scelta di costruire un grande inceneritore che i cittadini non volevano, e alla fine ha scelto di non farlo e di impegnarsi molto concretamente nel dimostrare che si poteva fare a meno di questo tipo di impianti.
Quindi anche
e
lì
ha creato una filiera enorme proprio nel recupero della materia, che sta dando lavoro, occupazione e che sta facendo di questa città un modello mondiale.
Certo, quindi stavo dicendo anche lì l'indifferenziato diventa residuale anche in una realtà così grande, quello che poi diciamo andrebbe messo in discarica, per così dire.
Sì, è residuale e anche poco pericoloso come composizione merceologica.
Certo, non sono le scorie tossiche di un inceneritore che bisogna pure mettere da qualche parte.
Guardi, io lo dico sempre, anche negli incontri che faccio, proprio a partire anche dalla nostra esperienza, ma allargando anche l'orizzonte, per esempio, alla realtà del Veneto, no? Il Veneto è la migliore regione d'Italia per quanto riguarda la raccolta differenziata, insomma ci sono, l'esempio Ponte delle Alpi, ma poi se lei va in provincia di Treviso ci sono centinaia di migliaia di cittadini gestiti con porta a porta, il consorzio Priul, Treviso 2, Treviso 3, al 500.000 abitanti gestiti al 90% di raccolta, all'80% di raccolta differenziata con la tariffa puntuale, eccetera. In alcune zone del Vicentino abbiamo situazioni analoghe, insomma. Abbiamo veramente messo in fila proprio in questi giorni, in questi risultati, e ci siamo resi conto che tutto questo, che è partito proprio nei primi anni 2000, 2002, 2003, ha creato poi una filiera nel riciclo della materia che lavora su livelli di assoluta eccellenza. Io ho avuto modo di visitare alcune aziende che ritrattano questi materiali,
cioè l'indifferenziato,
e che non solo fanno delle produzioni di altissima qualità, ma addirittura adesso, dopo qualche anno, vendono il know-how per la ritrattazione della materia. Cioè, ci sono aziende che lavorano su livelli di incredibile eccellenza e lo fanno proprio su collaborazioni che hanno messo in campo con università. Cioè, è sbagliato pensare che il mondo del recupero della materia sia, diciamo così, un mondo arretrato anche dal punto di vista tecnologico rispetto al mondo della produzione di beni. Anzi, qui ormai troviamo una delle frontiere più avanzate della tecnologia. Certo. A me è capitato di vedere cose veramente incredibili, insomma, no? Materiali che provengono dal riciclo della plastica, che vengono proprio composti da oggetti d'acqua, insomma, che vengono filati da dei micro oggetti d'acqua, una cosa assolutamente incredibile, una tecnologia innovativa che ormai alcune aziende del Veneto stanno seriamente pensando di vendere in altre parti del mondo.
Ed è anche sbagliato.
Io dico che
è anche sbagliato ritenere che il riciclo dei materiali che vengono conferiti appunto nella raccolta differenziata sia l'ultima frontiera, perché anche il residuo secco cosiddetto, l'indifferenziato, in realtà poi può subire un ulteriore trattamento in centri specializzati e a sua volta poi viene in larga misura riciclato.
Sì, noi per esempio abbiamo condotto questa sperimentazione con il centro di riciclo di Vedelago che ci ha consentito di comprendere, tra l'altro con una supervisione di ARPA Veneto, di comprendere che addirittura una quota del rifiuto indifferenziato che ancora rimane è superiore al 50%, può essere, e mi riferisco alle pratiche sporche, può essere recuperata proprio come materia attraverso un processo molto semplice di estrusione. Se ne formano sostanzialmente delle palline sintetiche che possono essere impiegate proprio nell'industria della plastica in sostituzione della materia prima di sintesi.
Certo.
Infatti la frontiera su cui dovrebbe ragionare la politica, a partire proprio da una crescente difficoltà di approvvigionarsi di materie prime, l'Italia è un paese che è assolutamente povero di materie prime.
Certo.
Dovrebbe essere proprio questa, cioè una capacità, sviluppare una grande capacità di recuperare proprio la materia da questi beni. Lo si può fare con delle scelte politiche chiare, perché quando è che un'industria, diciamo così, pensa di potersi insediare in un territorio o lavorare dando appunto anche occupazione su questo settore? Quando sa di poter contare di partite omogenee di questi materiali con dei flussi costanti.
Regolari, certo.
E su questo, come dicevo, si calcolano almeno 200 aziende che lavorano nel Veneto. Lei pensi invece che a quanto poca occupazione riesce a dare un impianto come l'impianto di incenerimento. Per questo io dico che incenerire i rifiuti, perché qui inseguire ancora il mito prometeico del fuoco che distrugge, non è solo un qualcosa di stupido dal punto di vista, diciamo così, della scelta, non è qualcosa di pericoloso, solo qualcosa di pericoloso dal punto di vista della salute, per i costi ambientali e sociali che può determinare, ma è un qualcosa di culturalmente arretrato, cioè noi non possiamo più pensare di costruire delle macchine per distruggere la materia, noi dobbiamo recuperare per quanto è possibile tutta la materia dai beni, dalle cose di cui ci disfiamo. E la cosa è assolutamente possibile, perché ci dicono, un'altra obiezione che ci viene fatta è quella di dire sì, ma comunque vi siete al 90, adesso magari recupererete ancora il 50%, ma poi alla fine quel qualcosa che resta, c'è sempre qualcuno che nell'assemblea è salta fuori con questa cosa.
I famosi pannolini.
Anche sui pannolini stiamo lavorando, abbiamo trovato probabilmente sicuramente una soluzione, però il ragionamento che volevo fare era proprio questo. Non è più possibile che nel terzo millennio di quel 5-8% che rimane se ne debba far carico la società e le comunità sul territorio pagandone costi ambientali, sanitari e sociali. Di quell'8% che ne rimane se ne deve far carico il mondo della produzione. Anzi, diciamo così, io dico sempre che l'indifferenziato è una ferita che deve rimanere aperta, perché stiamo parlando di errori di progettazione che non sono più ammissibili, non è più possibile che ci sia qualcuno che nel terzo millennio immetta sul mercato dei beni di cui non si sia pensato cosa accadrà alla fine del loro ciclo di vita.
Che poi sono i ragionamenti che fa anche il professor Paul Connett quando ipotizza un orizzonte di rifiuti zero che nasce proprio con delle modifiche a livello industriale. Di come si producono certi oggetti che poi finiscono nelle case di tutti, insomma.
La frontiera, guardi che questa qui non stiamo parlando di un futuro che non arriverà. Ormai moltissime, diciamo così, aziende, centri di ricerca in Europa, ma anche in Italia, sono assolutamente concentrate su questo obiettivo e stanno già producendo degli ottimi risultati. Nel futuro breve ci saranno due, diciamo così, metabolismi relativi alla materia. Uno che è proprio un metabolismo di tipo organico, per cui dei materiali che proverranno dalla terra, che serviranno per comporre di nuovi beni e che alla fine del loro ciclo di vita verranno restituiti alla terra. E un metabolismo tecnico, per cui materiali con composizioni chimiche molto semplificate che alla fine del loro ciclo di vita possono essere scomposti, ricombinati e formare nuovi beni, con un costo energetico assolutamente compatibile. Su questa frontiera ormai stanno lavorando grosse aziende, grandi studi di ricerca, pensiamo per esempio a tutto il lavoro che sta facendo il centro tedesco di Braungart, autore di Dalla culla alla culla, e alla recente esposizione che è stata fatta di tutti questi beni che già sono prodotti appunto in questo modo nella città di Berlino. Abbiamo visto insomma in quell'occasione aziende di ogni parte del mondo che già producono tutta una serie di materiali e di beni esattamente con questa filosofia.
Come
la
spiega?
Frontiera è questa, insomma.
Come si spiega in questa, diciamo, in questa prospettiva l'insistenza, un po' il cortocircuito che c'è fra una parte delle classi dirigenti italiane e evidentemente anche ambienti industriali che continuano con insistenza a spingere sulla soluzione inceneritori e giocandosi spesso una carta che ha un certo valore persuasivo sulla opinione pubblica, che è quella della produzione di energia da rifiuti, che spesso è l'ultima spiaggia per difendere questo tipo di impianti. Ecco, come mai sussiste questa alleanza anche di fronte a delle argomentazioni che dimostrano che quella è una strada diciamo che ha dei costi a 360 gradi elevati che sarebbero da evitare, visto che c'è un'alternativa che si è dimostrata migliore?
Ma è un po', diciamo così, a mio avviso la parte più arretrata della politica che è fossilizzata su questi temi. Devo dire che poi ci sono anche delle ragioni diverse. Perché avere un inceneritore significa poi concentrare delle partite economiche molto rilevanti in uno spazio ridotto in mano a pochi soggetti. E questo è un qualcosa che ha poco a che vedere, diciamo così, con un concetto diverso della gestione di queste materie, che attengono invece a una responsabilità diffusa di chi le divide a casa, di chi le trasferisce poi agli soggetti che le devono trattare, e di tutta una serie di appunto soggetti che afferiscono alla filiera del riciclo, che è cosa molto più difficile, diciamo così, da controllare. Ripensiamo per esempio a quello che io credo sia uno dei grossi problemi, insomma, di questo paese, che debba essere affrontato e per quanto possibile modificato, se non rimosso, che è il grande tema delle multi-utility, cioè di grandi gruppi a cui sono stati sostanzialmente affidati, insomma, in molte regioni, la gestione di servizi essenziali, quali la raccolta differenziata, la distribuzione di energia, e che sostanzialmente ormai controllano gran parte del potere economico che afferisce, a quei territori, e controllano partite significative relative alla qualità della vita dei
Certo.
cittadini, e che si muovono su una logica che ormai è completamente diversa, insomma, no? Molto spesso gestiscono anche il servizio idrico, per dire, e che sono società quotate in borsa, per cui rispondono a logiche che non hanno più niente a che vedere col mandato originario che queste hanno ricevuto dai cittadini. E contemporaneamente anche le amministrazioni comunali, nei confronti di questi grandi gruppi, vedono assolutamente ridotto il proprio potere contrattuale, insomma, perché c'è stato un meccanismo di delega che le ha progressivamente svuotate della capacità decisionale, ma anche della conoscenza. Cioè, ormai alcuni elementi di conoscenza relativi a questi processi sono esclusivamente in mano a questi gruppi.
Ma dal punto di vista del quadro normativo, invece, le amministrazioni sono libere di agire come credono oppure no? So che lei ha lanciato un allarme pochi giorni fa rispetto proprio al decreto Cresce Italia del governo Monti e al ciclo dei rifiuti. Qual è il quadro e qual è la prospettiva e i rischi che ci sono di fronte per i comuni virtuosi come il vostro, per esempio?
La cosa incredibile è che anche questi modelli di efficienza di gestione dei servizi pubblici vengono continuamente messi in discussione, come lo è stato dagli ultimi governi, e anche, cosa assolutamente folle, dall'ultimo governo di tecnici. Non si capisce perché, per esempio, il comune di Ponte delle Alpi, che ha una propria società 100% pubblica, che ha un bilancio assolutamente in pareggio, in attivo negli ultimi 3 anni, che reinveste l'80% degli eventuali utili in miglioramenti del servizio, che ha dei costi medi per abitanti di gran lunga sotto alla media nazionale, siamo sui 100 euro abitante rispetto ai 170 euro costo medio abitante nazionale. Abbiamo dei risultati di eccellenza appunto dal punto di vista della percentuale della quota differenziata, siamo al 90% del comune di Ponte delle Alpi rispetto al 31% media nazionale, che a tutti gli effetti, insomma, risponde ai requisiti di una società pubblica che gestisce un servizio su livelli di eccellenza con costi contenuti, debba essere per forza immessa sul mercato.
Perché questo prevede il decreto?
Cresce Italia di Monti prevede sostanzialmente che al 31-12 del 2012 non sia più possibile gestire questi servizi da società pubbliche che hanno ricevuto appunto il mandato in affidamento diretto dai comuni, per cui senza passare attraverso un meccanismo di gara.
Quindi nel vostro caso che cosa
Quindi nel
significa?
nostro caso, e dico, nel nostro caso è un esempio, ma noi abbiamo appunto messo insieme recentemente tutte le realtà del Veneto che operano su questi livelli di eccellenza nella nostra regione, e stiamo parlando di società che gestiscono quasi 1,5 milioni di cittadini veneti su livelli che sono assolutamente di grandissima qualità e che si vedrebbero costrette a mettere a gara questi servizi, per cui mettendoli in mano a chi verrà. Punto di domanda. C'è anche da ragionare su chi verrà, insomma,
Certo.
perché noi per esempio sappiamo esattamente che non è possibile, proprio perché abbiamo un controllo totale sul bilancio della nostra società come comune, sappiamo esattamente che non è possibile gestire questo servizio ad un costo inferiore. Per cui chiunque subentrerà, ammesso che, insomma, che noi accetteremo questa imposizione che ci sembra, che viviamo tutti come un sopruso inaccettabile,
certo.
Di fatto sarà costretto o a diminuire la qualità del servizio o ad aumentare la bolletta dei cittadini. A noi sembra questa una posizione intollerabile, che soprattutto a prenderla sia un governo di cosiddetti tecnici, che sembra agire su una base che è assolutamente di tipo ideologico, perché sembra che la privatizzazione sia il fine piuttosto che il mezzo, insomma. E, tra l'altro, voglio dire che siamo molto determinati a difendere la nostra realtà con i denti, perché non è possibile che da una parte ci sia l'Europa che ci chiede e che ci convoca per capire se questo può essere un modello preso a riferimento per il resto dei paesi europei e poi nel nostro governo ci sia, nel nostro paese ci sia uno Stato che ci dice che non lo possiamo più fare.
Certo, ma lo sbocco di questa gara che prevederebbe il governo Monti con questo, in questo decreto, in questa gara per un servizio, per esempio come appunto la gestione del ciclo dei rifiuti, sarebbe inevitabilmente anche con la presenza di soggetti privati, o comunque resta la possibilità che a vincere una gara sia una società pubblica dell'ente medesimo, o questa è esclusa?
No, allora diciamo che le soluzioni potrebbero essere la messa a gara del 40% del servizio, però la norma ci dice che questo 40% deve essere esattamente quantificato e soprattutto il socio privato, anche se con una quota del 40%, deve essere il socio gestionale, per cui chi di fatto poi gestisce il servizio.
Quindi siamo tornati all'idea del socio privato del 40%
esatto.
Obbligato,
sì.
Diciamo.
Sì.
Volenti o
nolenti. Oppure deve essere una gara per cui si mette a gara sostanzialmente il servizio e vince chi presenta, diciamo così, un'offerta economica appunto più vantaggiosa.
Certo.
Ecco, anche su questo bisognerebbe fare un paio di ragionamenti, perché come dicevo prima, il pericolo che noi vediamo è che qualche grande soggetto, per esempio, possa pensare di mettersi l'etichetta del migliore comune d'Italia, diciamo così, sulla giacca e pensare di acquisire anche un servizio sotto costo. Insomma, ci sono dei gruppi molto potenti,
certo,
che hanno assolutamente la possibilità di competere dal punto di vista economico anche su logiche di dumping. L'altro pericolo, insomma, che noi vediamo, ma voglio dire, a me piace anche parlare chiaro su queste cose qua, perché non possiamo continuare a pensare di essere padroni a casa nostra e non rendersi conto del fenomeno che insomma in qualche modo si sta affacciando anche al nord Italia. Basta leggere molte delle inchieste della magistratura che riguardano regioni del centro nord Italia e anche nord-est del nostro paese, che vedono insomma un'infiltrazione di capitali anche poco puliti. Recentemente c'è stata ci sono stati degli arresti appunto in provincia di Treviso da parte della direzione antimafia, che ha permesso di scoprire come alcuni gruppi malavitosi organizzati che fanno direttamente riferimento, diciamo così, in questo caso alla Camorra e anche alla mafia siciliana, si stavano infiltrando nel territorio con delle aziende che gareggiavano anche su appalti pubblici con dei ribassi che erano assolutamente inavvicinabili per chiunque si lavori in modo corretto, insomma, oltre che a taglieggiare decine e decine di imprenditori, approfittando del fatto che le banche hanno chiuso le casse e che di fatto molte aziende si trovano in difficoltà e hanno bisogno di capitali per riuscire a sostenersi dal punto di vista economico. Per cui insomma io voglio essere abbastanza chiaro su questa cosa qua, non si capisce perché io debba essere costretto a spiegare ai miei cittadini che il migliore comune d'Italia non può più gestire il servizio come lo sta facendo, con dei costi che sono assolutamente al di sotto della media nazionale. Non siamo disponibili, voglio dire, a mettere sul mercato questa grande esperienza. Pensiamo che in termini generali questa sia un'operazione assolutamente pericolosa, perché tutti i comuni sostanzialmente con uno scarso potere contrattuale saranno costretti nello stesso momento a immettere sul mercato servizi che hanno un valore importante.
Bene, facciamo un'altra piccola piccola pausa musicale, sempre qui a Radio Cooperativa Voci dalle Dolomiti, ospite Ezio Orzes, assessore al Comune di Ponte nelle Alpi, e ancora The Freak Fandango Orchestra con Requiem for a Fish. Riprendiamo la nostra conversazione con Ezio Orzes a Voci dalle Dolomiti per Radio Cooperativa. Ospite Ezio Orzes, assessore all'ambiente, agricoltura e energia del Comune di Ponte nelle Alpi. Stavamo parlando dei rischi per i comuni rappresentati dalla previsione nel decreto crescita del governo Monti riguardante appunto l'obbligo di sostanzialmente aprire ai privati la gestione di servizi quali per esempio il ciclo dei rifiuti. Ecco, qual è diciamo, il margine ora di operatività per cercare di evitare questa prospettiva? Com'è il percorso di questo provvedimento e il dibattito in essere in Parlamento? È possibile che rientri, che ci sia qualche forza politica che punta i piedi, oppure vi aspettate che dal punto di vista formale dovrete fare i conti con questa nuova situazione?
Allora, diciamo che noi, assieme a tutte le società venete che gestiscono servizi, società pubbliche che gestiscono servizi in house, qui in affidamento diretto, parliamo insomma di Contarina, di Bellunum, di Etra, di Ecogest, quindi tutte le società che gestiscono con gli stessi parametri, diciamo così, di grande qualità questi servizi, abbiamo elaborato una proposta di emendamento che abbiamo sottoposto così alla politica, che abbiamo inviato peraltro a Monti, a Passera, a Clini, chiedendo anche un'audizione su questo, che abbiamo presentato in una conferenza stampa nella sede della Regione Veneto, che sarà, siccome ci hanno promesso, oggetto di una delibera di consiglio regionale, sembra che verrà approvata peraltro con il sostegno di tutte quante le forze politiche, però insomma di fatto quello che noi registriamo in questo momento è che questo emendamento, che traccia, diciamo così, degli obiettivi di qualità sul modello tedesco, cioè la privatizzazione obbligata di questi servizi è un'interpretazione molto italiana e assolutamente forzata rispetto alle indicazioni della Comunità Europea. Cioè, in Germania le società pubbliche che funzionano, cioè che dimostrano bilanci in ordine e bassi costi del servizio e qualità, appunto, possono mantenere il servizio in gestione diretta, parliamo di quasi 3.000 società in house in Germania, mentre quelli che non rispettano questi parametri sono costretti o a rientrare in tempi molto brevi o a mettere a gara questi servizi. La cosa incredibile è che un governo di tecnici non sia in grado di definire esattamente questa asticella, prevedendo una situazione analoga anche nel nostro paese. Devo dire che finora questi appelli sono stati inascoltati, abbiamo ricevuto grandi assicurazioni da parte di tutte le forze politiche, ma evidentemente nessuno ha ritenuto di doverci convocare. Voglio dire, noi rappresentiamo 1.200.000 veneti, non stiamo rappresentando un interesse corporativo, per quanto possa essere legittimo, come quello dei taxisti e degli avvocati, che invece certo, sono continuamente auditi, diciamo così, nelle stanze dei ministeri. Però insomma finora non ci hanno nemmeno degnato di una risposta, se non da parte di qualche segretario con due righe formali, ecco. E la cosa incredibile è che questa spinta verso la privatizzazione è trasversale, nel senso che tra le forze politiche che sostengono il governo abbiamo ricevuto sicuramente una grande attenzione da parte di alcune componenti del Partito Democratico, anche da parte di qualche componente, diciamo così, che ovviamente non sostiene il governo, almeno la Lega, a parole, insomma, si è dichiarata disponibile a sostenere questa battaglia. Tutte queste pacche sulle spalle finora non si sono tradotte in nessun atto concreto, tant'è che il decreto approvato al Senato, sostanzialmente per questi aspetti, è rimasto invariato, mentre ha accolto alcune delle sollecitazioni di soggetti che abbiamo detto prima. Noi riteniamo che questa sia una posizione assolutamente inaccettabile e non siamo disposti a mettercela via, per essere chiari. Presenteremo un emendamento analogo, ci stiamo già lavorando nel prossimo decreto ambientale, che è in discussione adesso la Commissione Ambiente della Camera. Riteniamo, diciamo così, di avere tutte le ragioni per poterci opporre a questa scelta, che, voglio ricordare, stravolge anche un'indicazione che era uscita in maniera molto chiara nel referendum, cioè l'abolizione del 23 bis, oggetto, certo, dei quesito referendario sull'acqua, non riguardava solo l'acqua, ma riguardava proprio l'obbligo della privatizzazione dei servizi pubblici. Cioè, noi siamo un paese incredibile, dove 27 milioni di italiani danno un'indicazione chiara e il governo il giorno dopo riprende esattamente da dove era prima, e che lo faccia un governo di tecnici, paventando come sia, diciamo così, una scelta obbligata che viene dall'Europa, quando tutti sappiamo, come ho detto prima, che in Germania invece non viene assolutamente applicata in questo modo, ci sembra una posizione fortemente ideologica e inaccettabile. È anche inaccettabile che un governo non sia capace, voglio dire, di ascoltare le ragioni che ci sono in questa proposta di emendamento e che faccia finta di niente.
Certo, c'era stato un incontro per quanto riguarda l'acqua, se non ricordo male, 10 giorni fa, dei rappresentanti dei movimenti con il ministro dell'ambiente, no? Che paventavano proprio la problematica per quanto riguarda in particolare il servizio idrico. In quel caso il ministro dell'ambiente aveva, almeno a parole, rassicurato circa il rispetto dell'esito referendario di giugno. Invece, per questa partita voi proprio non avete avuto nessun segnale distensivo da parte di Monti e dei suoi ministri?
No, no, la cosa incredibile è che appunto sono arrivate un paio di righe formali in cui da qualche segreteria ci veniva detto che questa nostra proposta, che tra l'altro voglio dire è legata a uno studio molto articolato che mette in evidenza i numeri che io le ho presentato, che si trova tra l'altro pubblicata sul sito del consorzio Priula. Sostanzialmente ci veniva detto in queste righe che la proposta sarebbe stata vagliata come se fosse, e che addirittura probabilmente in un format che utilizzano abitualmente, ogni cittadino può presentare le proprie osservazioni, eccetera, attraverso una finestra in un qualche sito del Ministero dell'Ambiente, come se la nostra pratica, diciamo così, fosse trattata come qualsiasi altra, con
Certo.
un'evidente incapacità anche di leggere i contenuti. Noi troviamo questa posizione qua assolutamente insopportabile. E devo dire che io le ho accennato la realtà del Veneto perché è quella che siamo riusciti a mettere assieme in questi giorni, diciamo così, abbastanza concitati. Però conosco molte altre realtà sul territorio nazionale, nel nord, ma anche nel sud Italia, che stanno operando molto bene. Pensiamo proprio al comune di Salerno, piuttosto che alcune
Certo.
realtà a Capannori in Toscana, piuttosto che la zona di Navigli in Lombardia. Cioè, non siamo, diciamo così, l'unico esempio di società pubblica che sta operando bene sul territorio,
E
insomma.
l'ANCI, l'associazione dei comuni, che cosa dice? Se dice.
Ma insomma, l'ANCI si è posta in maniera critica rispetto alla Crisi Italia, non accennando, diciamo così, in maniera puntuale a questo problema, ma accennando a tutta una serie di ragioni che sono altrettanto importanti e che riguardano la totalità di comuni, ad esempio sono alcuni vincoli molto stretti relativi al patto di stabilità,
Certo.
insomma, i comuni tra l'altro, oltre che vivere una situazione molto difficile per questo aspetto, stanno vivendo una situazione straordinariamente difficile dovuta al continuo taglio di trasferimenti su settori strategici come il sociale, come la mobilità, eccetera, che stanno veramente contraendo in maniera impossibile la capacità dei comuni di intervenire anche in questo momento di grandissima crisi economica per tutti i riflessi che poi questo comporta negli strati più deboli della popolazione.
Infatti questa vicenda appunto del decreto Crescita Italia rispetto in questo caso al ciclo rifiuti e del muro di gomma che state incontrando voi comuni virtuosi che si vedrebbero costretti sostanzialmente a fare dei clamorosi passi indietro e a pasticciare una situazione che funziona in modo intelligente, questa vicenda fa sorgere una domanda circa le relazioni fra il centro e la periferia, fra i comuni per l'appunto, lo Stato e magari anche le regioni, o in qualche caso le province autonome, dopo anni e anni di retorica sul federalismo, la sussidiarietà e tutte queste cose di cui ci si è riempiti la bocca, sembra che in realtà stiamo arrivando a condizioni molto peggiori di quelle di decenni or sono. È questa la realtà che voi monitorate sul campo?
Sì, la realtà di un comune e della gestione proprio di un'amministrazione comunale sta assumendo aspetti veramente tragici per alcune questioni. Noi ci troviamo adesso ad affrontare proprio in questi giorni la stesura del bilancio con enorme difficoltà. Da una parte la difficoltà a calare sul territorio queste nuove norme relative per esempio all'IMU, per cui all'ex ICI, cioè tutti i comuni d'Italia mi risulta abbiano grandi difficoltà a quantificare le ricadute di questo intervento sul proprio territorio, insomma, no? Non a caso nessun comune della provincia ha ancora approvato il bilancio, per essere chiari, insomma, cioè non si riesce esattamente a capire per la mancanza di chiarezza cosa determini, diciamo così, l'applicazione dell'IMU, ma insomma, l'ipotesi più probabile è che ci sia anche su questo aspetto un'ulteriore contrazione delle entrate da parte del comune, che si somma già a una riduzione appunto, trasferimenti da parte dello Stato. Che è, diciamo così, la costante degli ultimi anni, quasi per il nostro comune quasi 300.000 euro l'anno scorso, addirittura 400.000 euro ulteriori si paventano appunto nel 2012. Stiamo parlando di cifre che stanno limitando in maniera inaccettabile la capacità operativa proprio dell'amministrazione comunale di fornire degli servizi minimi, insomma, no? Cioè, quando sei costretto, per fare un esempio, insomma, del bilancio comunale a capire come riusciamo, insomma, come poter riuscire a mandare ancora i ragazzi a scuola con i pulmini, ti rendi ben conto, insomma, di dove sei finito. Quindi stiamo parlando di grandi strategie, no?
Certo.
Cose che tra l'altro avremmo bene in testa e che sapremo come fare, come governare con grande accuratezza. Insomma, il nostro è un comune, tra l'altro, che è molto sano dal punto di vista del bilancio, no? Non abbiamo buchi, insomma, no? Gestiamo il comune con grande accuratezza come lo si può fare, diciamo così, in una famiglia, insomma, no? Il nostro è un comune che pur non essendo un comune di ipertecnici, voglio dire, ha preso a calci in culo quelli che ci proponevano i derivati qualche anno fa, insomma, perché
Certo.
proprio no? Operiamo, diciamo così, con la saggezza del padre di famiglia, no? Però, voglio dire, pur avendo un bilancio molto sano e anche una capacità di investire sul territorio, ci troviamo di fronte a dei limiti assolutamente inaccettabili.
Questo sostanzialmente pregiudica sia la capacità di erogare servizi di base ai cittadini, o comunque la condiziona in modo negativo pesantemente, e quindi immagino che sia una tendenza che va anche a sottrarre invece gli spazi di innovazione che possono avere delle istituzioni locali che, come capita spesso anche all'estero, invece si ingegnano magari proprio in un circolo virtuoso per risparmiare, non so, costi energetici con impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, eccetera, con un ritorno poi anche economico nelle casse del comune, però se tutto è ingessato anche questi investimenti sono negati agli enti territoriali da scelte, da politiche centrali che sembrano veramente miopi.
Assolutamente. Mi piace parlare anche di questo aspetto, ma volevo proprio dare anche un senso con due numeri di quanto incida poi questa difficoltà di operare di un comune anche, diciamo così, in questo particolare momento di crisi economica. Faccio due o tre esempi, perché poi giustamente dicevi, si parla di federalismo fiscale, cioè, si è parlato per anni di devolution, no? Di cose, di parole che non hanno mai prodotto poi, no? Nessun ritorno per i territori, insomma, anzi direi che i comuni del nord non sono mai stati peggio, non sono mai stati peggio. Noi adesso vediamo delle cose incredibili, insomma, no? Per dire, lo Stato non garantisce più nemmeno, per dire, il contributo per acquistare i libri per le scuole dell'obbligo. Cioè, un paio di anni fa ci hanno tolto anche questo, cioè, chi è che li paga i libri? Li deve pagare il comune, cioè l'ultimo ente che è rimasto vicino ai cittadini. Per il nostro comune sono 12.000 euro, per dire, no? All'anno. Per
Certo.
cui da una parte c'è la scuola dell'obbligo, dall'altra parte viene sottratto addirittura quell'elemento minimo, no? Che è quel segno di civiltà, insomma, che è fornire il libro ai ragazzi. Noi abbiamo continuamente, noi abbiamo un fondo di solidarietà. Proprio per cercare di andare incontro alle situazioni più difficili, che tanto per darvi dei numeri era 11.000 euro all'anno all'inizio, abbiamo ipotizzato del 2011, che che è stato integrato e diventato 17.000 euro a metà dell'anno. Vi ricordo che una volta questo fondo veniva soprattutto utilizzato per aiutare famiglie di extracomunitari, erano soprattutto queste le situazioni, diciamo così, più difficili. Adesso, cioè già nella proiezione dei primi 2 mesi di quest'anno, ci dicono che questo fondo dovremmo addirittura raddoppiarlo perché c'è una mole di richieste, proprio anche di gente, insomma, locale che ha enormi difficoltà, cioè famiglie, anche giovani coppie che hanno un mutuo per l'appartamento e uno di due perde il lavoro e si trovano improvvisamente dentro una situazione in cui non riescono più a pagare che sono la mensa scolastica piuttosto che
Certo.
altre cose essenziali. Ecco, voglio dire, tutti questi slogan vuoti di cui abbiamo parlato prima hanno portato i comuni esattamente in queste situazioni, con degli obblighi e dei vincoli pazzeschi, cioè ne abbiamo una casa di riposo per dire che per non autosufficienti, che deve essere ampliata, i lavori strutturali sono finiti, devono essere aperti, diciamo così, deve essere aperto un nuovo settore che dichiarerà maggiore occupazione, non possiamo assumere, noi siamo direttamente a casa di riposo, non possiamo assumere delle persone per fare un servizio che è efficiente perché questo si scontra con i limiti dell'assunzione di dipendenti legati appunto al patto di stabilità. Per cui ci troviamo ad avere un bilancio sano, sostanzialmente, qualche volta a non avere la capacità nemmeno di erogare quei pochi finanziamenti che riusciamo a dare, perché abbiamo dei limiti che non ce lo consentono. Addirittura qualche volta per alcuni interventi che facciamo sul territorio siamo costretti a rimandare il pagamento delle imprese che lavorano all'anno successivo magari, perché pur avendo i soldi in cassa, l'erogazione di queste quote ci porterebbero a sforare questi limiti che non hanno
Senso.
veramente nessun senso, ecco.
Certo.
Poi arrivano delle cose che sembrano più che altro delle battute, tipo il federalismo demaniale, per dire che ci affida un pezzo di territorio che è il sedime sotto l'autostrada, per dire, no?
Certo.
Ecco, come se questa fosse una compensazione in grado di produrre un qualche ritorno economico sul territorio.
Ecco, dal punto di vista dell'architettura istituzionale bellunese, voi siete un comune appunto che aveva cercato, come ci spiegava prima, di coinvolgere gli altri comuni della Val Belluna, per esempio in un progetto collettivo di salto di qualità del ciclo dei rifiuti, non è andata in porto questa cosa. In questo momento la prospettiva da un lato diciamo della collaborazione fra le amministrazioni comunali anche appunto per eventualmente se possibile limare qualcosa e liberare risorse da destinare ad altre attività che subiscono i tagli, per esempio associarsi per qualche tipo di servizio se possibile, è una prospettiva e soprattutto qual è l'orizzonte per il bellunese in una fase critica come questa, anche nei rapporti istituzionali abbiamo visto tra centro e periferia con una provincia ente rappresentativo che nel caso di Belluno, tra l'altro, è commissariata perché è caduta la giunta PDL Lega l'anno scorso, è commissariata e comunque sia, a quanto pare non si va alle elezioni, ma se anche fosse sarebbe un ente diciamo, non più eletto direttamente dai cittadini, secondo quanto mi sembra di capire prevede il governo Monti, bensì un consiglio di rappresentanti istituzionali eletti nei comuni. Ridottissimo, ecco, dal punto di vista anche della politica e dell'architettura generale, qual è la situazione?
Ma allora, diciamo che prima ho presentato una difficoltà da parte di alcuni comuni di collaborare assieme su alcuni servizi nel caso della raccolta differenziata e ne vorrei adesso dire uno in positivo. Il comune di Ponte delle Alpi è comune capofila di un progetto che sta coinvolgendo attualmente altri 9 comuni della nostra provincia, proprio sul tema del coinvolgimento diretto di cittadini sul settore energetico. Il progetto è Pubbliche Energie. È un progetto che sta dando dei risultati straordinari, che ci ha permesso di informare i cittadini sugli incentivi relativi per esempio al fotovoltaico, al conto energia o agli sgravi fiscali relativi alle abitazioni, agli interventi di risparmio energetico sulle proprie abitazioni, per cui di trasferire conoscenza, diciamo così, diretta ai cittadini rispetto a queste possibilità, e che poi ha permesso di aggregare anche la domanda di tutte le persone che volevano per esempio realizzare un impianto fotovoltaico attraverso organizzando proprio dei veri e propri gruppi di acquisto sul tema. Pensi che questo servizio in 2 anni è riuscito, a costo zero peraltro per le amministrazioni comunali, a produrre una mole notevole di impianti, parliamo di quasi 250 impianti fotovoltaici in tutta quanta la provincia, fatti su abitazioni di private o di piccole imprese, certo. Con un vantaggio per tutti, perché sicuramente un vantaggio per chi ha realizzato l'intervento, che ha risparmiato un 15% rispetto ai prezzi di mercato, un vantaggio ambientale, perché poi si incide in maniera molto concreta in termini di riduzione di emissioni e di maggiore, diciamo così, approvvigionamento energetico e autosufficienza energetica dal punto di vista delle famiglie e delle imprese che hanno partecipato ai gruppi di acquisto, e che tra l'altro ha prodotto una ricaduta sul territorio molto interessante, oltre 3 milioni e mezzo di euro per l'esecuzione di questi interventi, che poi ha determinato lavoro per quasi 15 imprese tra appunto installatori, progettisti, produttori di minuteria, eccetera eccetera. Cioè, progetti che poi alla fine partono da un'iniziativa dei comuni, che si sono ritagliati anche un ruolo diverso, no? Da questo punto di vista, di garanzia, insomma, anche nei confronti dei cittadini che si approcciano in questo modo anche dei temi che hanno dei contenuti tecnici che qualche volta hanno difficoltà a capire e che normalmente nella logica sono lasciati appunto al governo del mercato, e che di fatto poi stanno producendo, diciamo così, valore sul territorio. Questo per dire che c'è anche una possibilità da parte dei comuni, con dei costi molto bassi, in questo caso il costo è stato addirittura ripagato da una piccola quota che ogni cittadino che ha realizzato l'impianto ha lasciato appunto al progetto, e la stessa cosa hanno fatto le imprese in maniera molto trasparente che hanno concorso, diciamo così, a realizzare questi interventi, e che ha consentito di pagare la persona e mezza che si è occupata della gestione di questo servizio, tra l'altro aperto a tutta quanta la provincia.
Questione provincia?
La questione provincia è una questione, a mio avviso, importante, che parte però da un problema di fondo, perché tutta la discussione che abbiamo assistito in questi anni rispetto all'autonomia, alla specificità della provincia, che è arrivata a concludersi poi in questo modo, in base a questa scelta fortemente ideologica di abolire le province senza rendersi conto che poi i territori debbono anche essere governati a partire proprio dalla necessità di una forma di governo. Io sono contrario per esempio all'abolizione di una provincia come la provincia di Belluno, che amministra un territorio vastissimo con delle peculiarità che non possono essere sicuramente gestite in maniera centralizzata da Venezia. Però secondo me tutto questo dibattito, insomma, che ancora sta avvenendo sull'autonomia eccetera, è a mio avviso monco di una parte che io ritengo fondamentale, e cioè noi dovremmo capire anche rispetto a questi temi quale futuro vogliamo prefigurare per la nostra terra, e questo ragionamento manca, insomma, perché questo ragionamento deve per forza di cose misurarsi con un tempo lungo, cioè noi dobbiamo immaginare questa nostra terra fra 20 anni, fra 30 anni, quella in cui vivranno i nostri figli, e dobbiamo fare delle scelte. Fare delle scelte è soprattutto importante nei momenti in cui c'è anche una grande difficoltà economica, perché se ci sono le risorse a disposizione, queste non possono essere spese per fare tutto e il contrario di tutto. Dobbiamo capire, insomma, se vogliamo svendere il nostro territorio a suon di cave, a suon di microcentrali idroelettriche che svuotano i nostri torrenti, se vogliamo pensare, diciamo così, a un turismo fatto ancora di grandi centri, mega alberghi o di impianti sciistici che stanno snaturando il paesaggio, oppure se vogliamo pensare per esempio a uno sviluppo molto più a misura d'uomo, dove alla fine possiamo in qualche modo ricollegarci alla nostra storia per figurare una terra, diciamo così, in maggiore equilibrio per noi e per i nostri figli. Secondo me questa parte di ragionamento manca, poi il resto insomma sono gli strumenti per come arrivarci.
Ecco, esiste un soggetto, per concludere, che possa rappresentare un po' il luogo di sintesi di questa visione, diciamo, alternativa di un futuro economico e sociale per una provincia di montagna come quella di Belluno? Venendo meno, tra l'altro, appunto anche la provincia, c'è un soggetto di sintesi oppure al momento non c'è, che metta insieme appunto i comuni, ma anche tutte le altre realtà che producono idee, progetti, che siano formali o informali, associazioni, singoli cittadini, movimenti, partiti, comuni o quant'altro, comunità montane? Esiste un luogo di confronto, di sintesi per produrre un'idea di futuro, oppure questo è un altro dei problemi?
Ma allora io non c'è un luogo istituzionale, questo mi sembra di poterlo dire. Sicuramente in provincia di Belluno si sta affacciando, secondo me, una realtà molto importante, che è tutta quella parte che si è in qualche modo ritrovata attorno al tema dell'acqua e del referendum, ma già prima della proposta di legge sull'acqua, e che vedo insomma con molta continuità e da molto tempo sta ragionando insomma su questi temi e su questa visione con un livello di elaborazione che io non riesco a trovare per esempio all'interno delle forze politiche, che sempre riesce a tenere insieme una partecipazione veramente molto ampia e molto articolata, che per la prima volta dopo tantissimi anni è capace di dialogare insomma. Io credo che questa dimensione, almeno a livello di elaborazione di pensiero, sia attualmente la più avanzata nella nostra provincia. Per contro abbiamo, secondo me, una classe politica molto ancora fossilizzata sulle vecchie logiche, sulle logiche di appartenenza, che vedo qualche volta incapace di raccogliere questi stimoli. Mi sembra insomma, da un lato che ci sia, questo più in generale in questo paese, un'Italia che funziona, cioè che è fatta di persone che nonostante le difficoltà non mollano, che hanno la capacità di lavorare insieme, che non vedono più il proprio problema locale ma riescono a vederlo anche dentro un contesto di carattere generale, certo. E che forse che è fatta anche di qualche pubblica amministrazione. Il mio comune fa parte dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, 54 comuni che sono dal nord, centro, sud Italia, per cui i comuni che tra mille difficoltà provano comunque insomma a inserire la loro azione quotidiana dentro a questa visione, e mi sembra la parte più importante, cioè quella che attualmente sta tenendo in piedi questo paese e che però non è rappresentata quasi mai dentro le istituzioni.
C'è da sperare che sia contagiosa. Adesso il nostro tempo a disposizione finisce. Ringrazio Ezio Orzes, assessore all'ambiente, agricoltura e energia del Comune di Ponte nelle Alpi, di essere stato ospite ai microfoni di Radio Cooperativa. Ci risentiremo senz'altro anche per seguire l'evoluzione delle problematiche sulla questione del ciclo dei rifiuti e della situazione dei comuni. Grazie di essere stato con noi e buona serata.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
Ed ora siamo alla conclusione di questa puntata di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, che vi ricordo è una emittente non profit che vive grazie all'opera di chi ci lavora in modo volontaristico e ai contributi che arrivano dai radioascoltatori. Se volete contribuire anche voi con un'offerta, il conto corrente postale da utilizzare è il numero 120 823 01 ed è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura,
via Antonio da Tempo 2, 35129, Padova. Vi ricordo anche che se volete scrivere a Voci dalle Dolomiti, l'indirizzo email è radio@bellunopop.it, mentre se volete telefonare potete chiamare il numero 0437 18 35735, dove anche se non dovesse rispondere nessuno c'è sempre una segreteria attiva cui lasciare i vostri messaggi, per inviare un fax 0437 18 30330. Con questo è davvero tutto per questa puntata di Voci dalle Dolomiti. Da parte mia, da Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto e buona serata. L'appuntamento è a martedì prossimo sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa, ma questa trasmissione potete sempre ascoltarla o farla ascoltare anche nei siti della radio www.radiocooperativa.org e di bellunopop.it. Grazie ancora e buona serata a tutti.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
The stories that you're